Sono le 7, sì.
Molto bene, ecco. Ritorniamo al nostro cammino da una lezione divina all'altra. Domenica prossima è la 30ª del tempo ordinario. La prima lettura è tratta dal libro dell'Esodo, nel capitolo 22, dal versetto 20 al versetto 26, versetti che sono estratti dal codice dell'alleanza. La seconda lettura è tratta dalla prima lettera ai Tessalonicesi, così era già domenica scorsa, leggevamo allora i primi 5 versetti, leggiamo i versetti che seguono da 5 a 10 nel primo capitolo della prima lettera ai Tessalonicesi. Il salmo per la preghiera responsabile sarà il salmo 96. Noi questa sera affronteremo, dopo aver completato la lettura del salmo 119, la lettura del salmo 120, il primo dei canti delle ascensioni. E quindi il brano evangelico nel Vangelo secondo Matteo, capitolo 22, dal versetto 34 al versetto 40. Con la lezione divina di stasera, come adesso ricordavo, ma tutti ne siamo perfettamente consapevoli, ci accostiamo alla prossima domenica 30ª del tempo ordinario. Le variazioni del tempo autunnale non distolgono la Chiesa dal raccoglimento della grande veglia, che la tiene sempre impegnata nell'attesa paziente e affettuosa del suo Signore che ritorna. Malgrado le intemperie della storia umana, e proprio attraverso di esse, di settimana in settimana siamo invitati a inoltrarci nella via della sequela del Signore, che è il nostro modo di andargli incontro. Così passa la scena di questo mondo finché ci sarà dato di raggiungerlo, oltre la morte nella pienezza della vita. Nel corso di questo viaggio è l'ascolto della parola che ci illumina, mettendo a nostra disposizione i segnali che indicano i passaggi della nostra conversione in tutto quello che siamo, viviamo, soffriamo, e quindi educandoci nell'amore di Dio e delle sue creature, mentre l'Eucaristia ci offre l'occasione propizia e preziosa per sostare nella comunione con il Signore vivente. Lasciamoci condurre anche noi dalla parola di Dio di tappa in tappa in quest'autunno del mondo. Colui che ci ha visitati ora ci attira a sé con infallibile pazienza e pietà. Venga dunque lo Spirito Santo, sia rinnovata la faccia della terra, venga il regno del Padre che vuole rivestire l'umanità di abiti nuovi, di abiti nuziali per la festa di nozze del Figlio. Amen. Leggiamo nel libro dell'Esodo i versetti che citavo, capitolo 22. Per Francesco, legge.
Non molesterai il forestiero, né lo opprimerai, perché voi siete stati forestieri in terra d'Egitto. Non maltratterai la vedova o l'orfano. Se tu lo maltratti, quando invocherà da me l'aiuto, io darò ascolto al suo grido. La mia ira si accenderà e vi farò morire di spada. Le vostre mogli saranno vedove e i vostri figli orfani. Se tu presti denaro a qualcuno del mio popolo, all'indigente che sta con te, non ti comporterai con lui da usuraio. Voi non dovete imporgli alcun interesse. Se prendi impegno il mantello del tuo prossimo, glielo renderai prima del tramonto del sole, perché è la sua sola coperta, è il mantello per la sua pelle. Come potrebbe coprirsi dormendo? Altrimenti, quando griderà verso di me, io l'ascolterò, perché io sono pietoso.
Grazie. Leggiamo senz'altro il brano evangelico, nel capitolo 22, dal versetto 34. Anna, leggi pure.
Allora i farisei, avendo udito in quel tempo Gesù disse,
Allora i farisei, avendo udito
che egli aveva chiuso la bocca ai sadducei, si riunirono insieme. Se uno di loro, un dottore della legge, lo interrogò per metterlo alla prova: maestro, nella legge qual è il grande comandamento? Gli rispose: amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua mente. Questo è il grande e primo comandamento. Il secondo, poi, è simile a quello: amerai il tuo prossimo come te stesso. Da questi due comandamenti dipendono tutta la legge e i profeti.
Grazie. Qui è il brano evangelico di domenica. Vediamo di prendere contatto con il Salmo 120 e quindi prendere contatto con una nuova raccolta di salmi che ci viene incontro, a partire dal salmo di cui ci occuperemo questa sera, ossia la raccolta dei canti delle ascensioni. Il Salmo 119, che ci è tenuti impegnati a lungo, ne parlavamo già la settimana scorsa, si inserisce tra una raccolta dotata di una rilevanza specialissima, che è dal Salmo 113 al Salmo 118, quella raccolta di salmi che più volte abbiamo intitolato, e le note nelle nostre Bibbie spesso ci aiutano a questo proposito, come Hallel egiziano, i canti che risuonano sempre nel corso della cena pasquale ogni anno e poi in tutte le altre occasioni di festa secondo la tradizione di Israele, ed ecco i salmi che ricostruiscono il percorso dell'esodo, l'uscita, la liberazione, coloro che erano schiavi del faraone, sottratti a quel dominio oppressivo, guidati la traversata del mare e poi guidati attraverso il deserto, ed ecco il grande viaggio. Ma poi abbiamo avuto a che fare col Salmo 119, per l'appunto abbiamo più volte inteso e in qualche modo anche definito come il grande viaggio, la grande traversata, ma anche a questo riguardo ripeto quello che già vi dicevo in altre occasioni, è il viaggio della pedagogia interiore, nell'ascolto della parola di Dio, è quel viaggio che è il viaggio della liberazione, che è il viaggio della storia della salvezza, che tutta si sviluppa in maniera tale da rendere percorribile la strada che ci conduce fino a quella che è la meta che si intravede, che fin dall'inizio è indicata come il traguardo definitivo, il ritorno alla pienezza della vita secondo l'intenzione di Dio. Ecco, il Salmo 119 ci ha aiutato a mettere a fuoco con meticolosa pazienza i momenti, gli aspetti, le modalità di quella pedagogia interiore, come adesso ricordavo, che ci coinvolge dal momento in cui siamo in ascolto della parola di Dio, ed è proprio in questo modo che ci siamo trovati immersi nella relazione con il grande mistero che ci avvolge, che ci attende, che ci viene incontro. Adesso ecco i canti delle ascensioni dinanzi a noi. La prospettiva è quella della salita, la prospettiva è quella dell'ingresso, Salmo 119 in questo modo fa da perno tra le due raccolte. All'Ele egiziano, canti delle ascensioni. Ed ecco, adesso ci troviamo davvero nei panni di quell'apprendista principiante che ci ha offerto la sua estrema e sempre più matura testimonianza nelle ultime due strofe del Salmo 119 che leggevamo la settimana scorsa. L'apprendista principiante che è in grado di esprimersi con la voce di un belato. Ricordate l'ultimo versetto del Salmo 119: come pecora smarrita vado errando, cerca il tuo servo, perché non ho dimenticato i tuoi comandamenti. Dunque, il belato di una pecora smarrita. Ed ecco, è esattamente questo belato, peraltro un belato che è testimonianza di una maturità conseguita, anche se con alterne vicende, sempre restando consapevoli dei limiti che ci riguardano, e soprattutto consapevoli di come si tratta ancora e sempre del momento opportuno di intraprendere il viaggio nel senso ormai di un itinerario operativo. E guarda caso, dinanzi a noi, nel libro dei Salmi, si distende la raccolta dei canti delle ascensioni. Il belato diviene una decisione operativa. E dal Salmo 120, i salmi che seguiranno, che man mano prenderemo in considerazione. Sono i canti del pellegrinaggio, la preghiera del pellegrino che secondo una tradizione molto antica approfitta di questo prontuario spirituale, per certi versi possiamo anche dire liturgico, che è predisposto proprio per accompagnarlo nella salita. La salita è il viaggio verso Gerusalemme, verso il Tempio, verso il luogo che costituisce il sacramento per eccellenza nel rapporto di alleanza tra il Signore e Israele. Ed ecco quel luogo che è anche sacramento di comunione per tutti coloro che oramai nel corso delle vicende che la storia di Israele ha registrato si trovano a vivere in località spesso anche molto periferiche, remote da quel centro pregnante come valore sacramentale che è il Tempio a Gerusalemme, d'altra parte ecco è proprio costante nel corso delle generazioni l'afflusso di pellegrini che salgono a Gerusalemme per le grandi feste, almeno una volta all'anno, almeno una volta nella vita, o forse più volte a seconda dei casi, forse si sale a Gerusalemme per concludere il viaggio della vita e morire ed essere sepolti in quella località. Fatto sta che sullo sfondo di questo itinerario che qui assume la fisionomia, vi dicevo poco fa, di un prontuario, di una specie di vademecum, aiuti mirati a accompagnare il pellegrino nel suo cammino in modo tale da trasmettergli delle motivazioni oranti, delle intenzionalità tali da qualificare la devozione, quello che sarà il suo accesso a Gerusalemme, la partecipazione agli eventi che là verranno celebrati. Ed ecco, sullo sfondo in realtà intravediamo puntualmente, senza alcuna difficoltà, quello che è stato, e lo ricordavo poco prima, il viaggio che ha assunto diverse forme nel corso del tempo, del popolo di Dio, nel corso della sua storia, nel corso di quella che noi chiamiamo storia della salvezza. Le varie tappe, dal tempo dei patriarchi, già per antonomasia itineranti, a quella che è stata la grande avventura che rimane come un riferimento veramente insostituibile, il viaggio dall'Egitto attraverso il deserto, il viaggio della liberazione, il viaggio dell'esodo, e non per niente i salmi che precedono il grande salmo 119 sono i canti dello Hallel egiziano. Sì, ma poi c'è stato il viaggio che il popolo ha dovuto intraprendere in una direzione opposta a quella dell'esodo, il viaggio dell'esilio, la dispersione, che poi permane nel tempo come condizione che coinvolge una moltitudine di fedeli che continuano ad appartenere al popolo dell'alleanza, ma vivono inseriti in diverse regioni del mondo e in contatto con altri popoli, e quindi il viaggio del ritorno dall'esilio che ha coinvolto diverse carovane, lasciando comunque molti ancora inseriti nei loro luoghi di deportazione inizialmente, che poi sono diventati luoghi di insediamento, luoghi di lavoro e di vita, ed ecco il ritorno che vissuto nel corso di alcune generazioni da certi rappresentanti del popolo, anche numerosi, ma certamente non è la totalità dei dispersi che sono ritornati, ma il ritorno periodico, il ritorno devozionale, il ritorno che assume la forma del pellegrinaggio di coloro che continuano ad essere desiderano in tutti i modi continuare ad essere fedeli, che appartengono al popolo dell'alleanza, ma sono dispersi nel mondo. E dunque la salita a Gerusalemme di coloro che approfittano, per l'appunto, in maniera particolarmente opportuna, dei canti delle ascensioni, così come vi dicevo inizialmente, sullo sfondo tutte quelle vicende che nei diversi periodi della storia della salvezza hanno caratterizzato la storia di un popolo viandante nelle modalità di diverse che sommariamente rievocavo. E in più poi vedete questi salmi hanno assunto anche da una certa epoca in poi il titolo di salmi graduali, i salmi dei gradini, perché c'è una tradizione antica che dice che questi salmi venivano poi ripetuti nella fase ultima del pellegrinaggio, quando i pellegrini salivano una scala di 15 gradini che conduceva dal cortile delle donne al cortile degli uomini, lì dove poi erano sistemati i leviti con i loro strumenti musicali e che costantemente cantavano e celebravano la lode del santo. E dunque quegli ultimi 15 gradini, come la ricapitolazione di tutto il viaggio che ogni pellegrino aveva compiuto e rievocava attraverso quel viaggio quella che è stata e continua ad essere la storia del popolo che nella relazione con il Signore continua ad essere coinvolto in una avventura che lo coinvolge, sì, un'avventura che lo definisce, lo identifica, quale che sia la periferia del mondo in cui i fedeli di esso si trovano dispersi. E noi abbiamo subito a che fare qui, all'inizio della raccolta, con un fedele del popolo di Israele che si trova esattamente in questa condizione collocazione probabilmente ormai da tempo, forse proprio da generazioni, in un contesto nel quale è costantemente in contatto con il mondo, come possiamo dire noi, il mondo dei pagani, un'altra gente, un altro popolo, probabilmente anche ben inserito, nel senso che avrà delle sue prerogative, delle sue capacità, delle sue competenze, forse anche un livello di benessere gratificante, ma è a disagio, è in difficoltà, è costantemente assillato dalla percezione di non corrispondere esattamente alla sua vocazione, di non realizzare adeguatamente l'identità che lo definisce in quanto appartiene al popolo dell'alleanza. E dunque in questa situazione in cui si trova, che adesso il Salmo 120, che introduce l'intera raccolta, ce lo presenta, e anzi il Salmo 120 dà voce a lui, non perché abbia lunghi discorsi da svolgere, ma vedete sono pochissime righe, ma perché senza tante chiacchiere certamente avvertiamo subito come affannoso è il suo respiro, è in difficoltà. E vedete questa difficoltà che riguarda un anonimo, antico fedele di Israele, disperso in qualche regione del mondo antico, in realtà poi diventa testimone di una esperienza che noi condividiamo a modo nostro, in altri contesti e con altre misure di spazio e di tempo. Ma leggiamo il Salmo, dividendolo in tre brevissime strofe. La prima strofa dal versetto 1 al versetto 2, due versetti. E la prima strofa è tutta, come dire, proprio segnata dalla urgenza di un grido. Abbiamo a che fare con un personaggio che è in difficoltà, questo già ve lo dicevo, e il grido probabilmente non è dotato di una sonorità molto intensa, può essere anche un grido sommesso, può essere anche un grido sospiroso, può essere anche un grido interiore, ma certamente è manifestazione di un suo disagio, qualcosa che ha a che fare, vedete, con una forma di disadattamento, e si sente stretto in una morsa che lo definisce come inabile per quanto riguarda la coerenza con quella che dovrebbe essere la sua vocazione e la sua identità. D'altra parte non vuole rinunciare a questa vocazione, non vuole rinnegare la sua identità, eppure nella mia angoscia ho gridato al Signore. L'angoscia è la mancanza di fiato, ho gridato al Signore, egli mi ha risposto: libera, Signore, la mia vita dalle labbra di menzogna, dalla lingua ingannatrice. Vedete, per due volte compare il nome del Signore, si aggrappa al nome del Signore con un sincero trasporto, ma è anche vero, vedete, che che è consapevole di essere fortemente condizionato, se non proprio intrappolato da presenze che lo minacciano, che lo aggrediscono, non tanto fisicamente, probabilmente il nostro personaggio non ha niente da temere dal punto di vista della sua sopravvivenza concreta, ma è moralmente assillato da voci, segnali che lo rimandano puntualmente all'evidenza di come viva in uno stato di corruzione, di come egli viva in uno stato testimonianza per quanto riguarda la sua vocazione, la sua appartenenza al popolo dell'Alleanza, che è fallimentare. E non ci vuol molto per prenderne atto. È una vita disgraziata la sua, come egli qui subito dichiara, vedete, non ci sta a far sopra tanti discorsi, esclamazioni, invocazioni, invettive, singhiozzi, gemiti, nella mia angoscia ho gridato al Signore. Ed egli mi ha risposto, già non ha altro interlocutore, è l'unico interlocutore nella sua disgrazia, mentre invece attorno a lui, che parla in prima persona singolare, ci sono delle presenze plurali che lo contestano. E vedete, labbra di menzogna, lingua ingannatrice, dunque coloro che hanno in certo modo buon gioco nel mettere in evidenza le contraddizioni della sua vita. E d'altra parte il contatto con queste presenze è capillare, fa tutt'uno con il dato oggettivo della sua permanenza, della sua vita, del suo impegno, del suo inserimento sociale in quello che è il mondo dei pagani, che è il mondo dell'idolatria. E a questo riguardo, vedete, lui non sta reagendo in atteggiamento di superiorità, ma sta reagendo con la consapevolezza di essere coinvolto in una vicenda che lo mette in forte contraddizione con se stesso, una lacerante contraddizione. È l'autenticità di quella vocazione a cui lui vuole restare affidato, quella chiamata che è fondamento di una relazione tra il Signore e Israele indimenticabile, eppure l'evidenza di una situazione che di fatto lo mette in uno stato di estraneità, o comunque vedete, di inadeguatezza rispetto a quella vocazione. Ma c'è labbra di menzogna, vedete, e d'altra parte si rende conto che coloro che direttamente o indirettamente, con la loro stessa presenza, forse anche con qualche atteggiamento scherzoso, forse anche con qualche volta intervento più severo e più intraprendente e anche più sfacciato e più petulante, qualcuno che lo contesta, certo, perché no? E d'altra parte, vedete, non ha altro interlocutore se non il Signore, e a questo riguardo la sua fiducia è incrollabile, la certezza di essere ascoltato, di essere guardato, di essere confermato, ma lui di fatto si rivolge al Signore nel momento in cui non ha altro da parte sua da testimoniare per quanto riguarda il suo modo di stare al mondo, se non questa presa d'atto della contraddizione che lo riguarda in rapporto proprio a quella che dovrebbe essere la maniera di abitare nel mondo degli uomini, di coloro che appartengono al Signore, coloro che appartengono a quel popolo con il quale il Signore ha fatto alleanza. ed ecco, io sono smentito, io sono puntualmente contestato, io sono puntualmente messo alle strette, se non addirittura deriso, e forse benevolmente, altre volte in modo, come già vi dicevo, forse più feroce, costretto a rendermi conto di come sono in contraddizione con me stesso. Ma non ne può più, vedete, ecco, non ne può più. Ed ecco la strofa che segue, versetti 3 e 4, seconda strofa. Che ti posso dare, come ripagarti? Lingua ingannatrice, frecce acute di un prode con carboni di ginepro. Leggo come sta scritto nella mia Bibbia, di per sé il verbo nel versetto 3 è formulato in terza persona singolare. Che ti darà? Come ti ripagherà, lingua ingannatrice? Dove il soggetto è il Signore a cui il nostro orante in difficoltà si è rivolto. Cosa darai a costoro? Come interrai? Come potrai fare? Cosa potrai fare tu per sottrarmi a questo assillo, sottrarmi a queste punzecchiature, sottrarmi a questo assedio, sottrarmi a questa morsa che mi rende insopportabile la vita? Che ti posso dare? Come ripagare? Che potrà mai fare lui, tu? Signore, che cosa potrai fare per tirarmi fuori da questo imbroglio? Di fatto c'è di mezzo una polemica che adesso viene sempre più urgentemente esplicitata. E quel che leggiamo in questi due versetti, vedete, accenna niente meno che... io poco fa mi esprimevo a modo mio proprio così, la sua esistenza è punzecchiata, frecce che nel suo modo di rivolgersi al Signore vorrebbe fossero scagliate contro quelli che lo contestano. In realtà usa questo linguaggio perché è esattamente quello che sperimenta in se stesso. Ma si sente goffo, vedete, come chi cammina sui carboni ardenti, con carboni di ginepro, è quello che auspicherebbe per coloro che si prendono il lusso di contestarlo, quando lui a modo suo è già il primo avversario di se stesso nel denunciare il suo proprio fallimento, ed ecco si sente addirittura ridicolo, come sgambetta, come saltella sulle pietre infocate per camminare in una maniera che dovrebbe corrispondere a un certo stile, ed invece sa bene di dare soltanto lo spettacolo di una meschina contraddizione. Ed ecco, che ti posso dare, come ripagarti? Frecce acute di un prode, la polemica cresce, ed è una polemica interiore, vedete. Abbiamo a che fare qui in queste pochissime battute non sprecano certo, come già vi facevo notare, ma non ci vuole molto per rendersene conto, le parole, non c'è eloquenza, c'è un dibattito interiore, però c'è la coscienza di un conflitto interiore. Vedete che Sant'Agostino, proprio a riguardo di questo versetto 3 dice: frecce, versetto 4, cioè, frecce sono le parole di Dio che trafiggono il cuore, ma che risvegliano l'amore. E vedete la situazione in cui si trova il nostro orante, bersagliato da tutte le parti, e d'altra parte ogni trafittura che lo raggiunge nel cuore, nella coscienza, nell'intimo, è allo stesso tempo la conferma di quella vocazione che lo identifica come l'interlocutore del Signore in una relazione di vero amore. E San Bernardo, riguardo sempre di questi due versetti, dice: nostro Signore ha delle frecce per colpire i nemici e altre frecce, sempre frecce che vengono da Lui, però dal Signore, per colpire quelli che invita alla dolcezza del suo amore, dice San Bernardo. Dunque, il nostro orante è coinvolto in questo dibattito interiore che, mentre lo mette sempre più alle strette ed è sempre più sgomento per come non ha rimedio, con tutto questo che è il motivo del suo disadattamento profondo, disadattamento morale, disadattamento antropologico, per dir così, sulla scena del mondo, tutto conferma che il Signore è all'opera a modo suo, con la sua forza, con la sua dolcezza. Cosa farà il Signore? Ed ecco, vedete qui la terza strofa, è quella che adesso conduce il nostro orante a assumere una decisione. Che cosa fa il Signore? In realtà, vedete, per quello che abbiamo constatato, l'opera del Signore si è espressa con quegli interventi che lo hanno reso sempre più consapevole della sua disgrazia, del suo disadattamento, della sua manifesta contraddizione. E adesso, versetti 5, 6, 7, me infelice, lo dice lui stesso, povero me infelice, abito straniero in Mosoc, dimoro tra le tende di Kedar. Mosoc e Kedar sono nomi emblematici, una popolazione dell'estremo nord, per chi vive nella regione palestinese. Kedar, un richiamo a una popolazione di beduini che abitano sotto le tende nere, nelle zone di steppa, in confinante con il deserto, e dunque nella tradizione successiva, qui nella tradizione rabbinica, sono i termini che servono a identificare gli avversari con cui Israele è costantemente alle prese nel corso della sua lunga storia, quella che sarà la storia futura in epoca rabbinica, per l'appunto, quando si dice Mesek si intendono tutti quelli che in epoca neotestamentari hanno a che fare col mondo, il mondo romano, e quindi tutto quello che poi assumerà la configurazione della cristianità, e invece che dare Ismaele e tutte le popolazioni arabe. E dunque in questo contesto il nostro orante, vedete, è stato condotto dal Signore, a cui si è rivolto sospirando e gemendo, a prendere atto in maniera sempre più radicale, sempre più straziante, della sua infelicità. Ed ecco, io non ne posso più, dice, abito straniero, sono un forestiero in questo mondo. Ed ecco, qui il versetto 6 aggiunge: troppo io ho dimorato con chi detesta la pace. Compare un termine che che poi ritornerà successivamente, che acquista subito un valore pregnante dal punto di vista di quella che è l'identità compromessa e dolente per la quale il nostro orante si sta lamentando. Pace, shalom, ed è il termine che serve a ricapitolare tutto quello che è avvenuto nel corso di una lunga storia ad opera del Signore, come il Signore si è manifestato, come il Signore ha impostato il suo discorso nella relazione con Israele, come il Signore ha preso posizione nella storia umana, come il Signore conferma la sua fedeltà rispetto a quel disegno che il nostro orante adesso, in maniera così sintetica ma anche in maniera così efficace, è in grado di ricapitolare nel termine shalom. È una storia intera? C'è di mezzo un popolo in tutte le sue componenti e sfilacciature? C'è di mezzo una città? Shalom. Arriverà il momento in cui per l'appunto prenderà anche il suo nome proprio questa città, la città della pace. E dunque il nostro orante, ecco, è in preda alla tristezza dovuta all'esperienza della lontananza che si è fatta sempre più proprio desolante per lui, esperienza della confusione insieme con l'esperienza della lontananza, le contraddizioni sono esplose in tutta la loro evidenza, al punto che qualcuno sotto sotto potrebbe anche pensare che quasi quasi serpeggi nell'animo suo, in qualche angolo almeno dell'animo suo, la tentazione di lasciar perdere. Non è proprio il caso di fare dichiarazione di identità che i fatti smentiscono clamorosamente. Meglio scivolare nell'ombra, meglio nascondersi e abbandonarsi all'andazzo comune delle cose che coinvolgono l'umanità contemporanea alla sua generazione. Ed ecco, invece basta, troppo io ho dimorato con chi detesta la pace. Vedete che non se la sta prendendo con i suoi avversari, se la sta prendendo con se stesso. È una decisione ormai quella che avviene. Ed è una decisione, vedete, che è tutta interna a quella dichiarazione di infelicità che ha appena espresso, ed è una decisione che nell'esperienza profondissima della miseria che lo affligge costituisce in lui un atto di fiducia totale nella iniziativa del Signore. Vedete, il Signore non si manifesta con qualche intervento spettacolare nella sua esperienza, questo non avviene. Il Signore non si manifesta con l'invenzione di una boccia di vetro all'interno della quale lui potrà finalmente trovare riposo ed essere inattaccabile rispetto a tutte le contestazioni che vengono dall'ambiente circostante, anche perché le contestazioni sono interne al suo stesso animo, alla sua stessa coscienza. Ed ecco, c'è una decisione, questa sì, basta, dice, basta. Troppo io ho dimorato con chi detesta la pace. Io sono per la pace, vedete? Questa affermazione qui che chiude il Salmo è veramente pregnante. Io pace, ani shalom, ani shalom. Io pace, io pace. Ecco, non ho altro modo per... Il Salmo si conclude tra l'altro col pronome di prima persona singolare. Un altro modo per dire io, per prendere coscienza di me stesso, per assumere una posizione nel mondo che mi riguarda, nella mia identità autentica, io in rapporto a quella pace, che è la pace che sintetizza tutta l'opera del Signore in una lunga storia, ma io in rapporto a quella storia, io mendicante rispetto ai frutti che quella storia ha prodotto nel corso del tempo, io, e vedete, in questo modo sta già dicendo: io pellegrino, io viandante, io dalla mia periferia rivolto verso la città della pace, verso Gerusalemme, che è il sacramento, che è un segno visibile ed efficace di quella manifestazione dell'iniziativa del Signore che fa di questa storia del relitto, di cui lui fa esperienza in modo così diretto e così patetico, una storia di conversione alla vita. Ecco, vedete, è una scelta di conversione quella che affiora qui nella conclusione del Salmo. È come se stesse facendo un tuffo battesimale, possiamo ben dire noi. Io sono per la pace. Quando ne parlo e si vogliono la guerra, ma vedete, ormai davanti a sé ha tutte le incertezze di un viaggio per il quale non è certamente un programmatore attento a tutti i dettagli, ma davanti a lui, ed ecco accanto a lui e dietro di lui questo strascico di contraddizioni che lo riguardano. Non semplicemente come vittima, ma esattamente come testimone del suo radicale, proprio intimo fallimento. E adesso io sono per la pace. Vedete, a proposito di questo versetto 6, rileggevo quest'oggi un testo di Cassiodoro che è veramente molto istruttivo per noi. Sapete, Cassiodoro, personaggio che ha svolto un ruolo di primissimo piano nel regno ostrogoto al tempo di Teodorico e poi abbandona, e citando questo salmo e commentandolo, Cassiodoro dice: pieno di dolore, il profeta per lui è l'orante, come solitamente mi esprimo io, il profeta ritorna sul tema dell'esilio, ritenuto non solo lungo esilio, ma faticoso. L'esilio, dice Cassiodoro, diviene più faticoso con il vivere in un clima di amarezza, l'esilio. È un modo mediante il quale Cassiodoro qui sta autobiograficamente rievocando quello che è stato il suo impegno dedicato per anni all'amministrazione del regno a Ravenna. E dunque è un clima di amarezza questo esilio. E la causa prima di tale amarezza è provocata dalla constatazione fatta da lui, l'orante, uomo paziente portato alla benevolenza, sta parlando di se stesso, uomo paziente portato alla benevolenza, la constatazione, dice, di essere stato costretto a convivere tra gente litigiosa e depravata dal settarismo. Ecco, sospiro, esilio. Poi nel versetto 7, vedete, trovavo la citazione di Giovanni Crisostomo, lì dove leggiamo: io sono per la pace. E allora Giovanni Crisostomo dice: non dire ho sofferto troppo, per questo sono duro e aspro. Anche in mezzo ai lupi resta come una pecora. Già, ricordate, il belato della pecora, già, il nostro orante è veramente personaggio che adesso comincia a dare visibilità a quella pecora di cui abbiamo ascoltato semplicemente il belato. Ma c'è il Signore che ascolta quel belato, c'è il Signore che è in viaggio per andare a ritrovare e raccogliere la pecora smarrita. Ed ecco, dice Giovanni Crisostomo, i sentimenti che dobbiamo avere, anche se mentre siamo pieni d'amore per il prossimo, riceviamo i suoi colpi. Già, una solitudine d'amore. E qui la decisione è presa in prima persona singolare, in maniera che sembra così individuale, quasi, quasi come se il resto del mondo potesse essere ignorato. E non è così, perché questa sua presa di posizione è davvero testimonianza di una solitudine d'amore. Nella fede, che rimaneva in qualche modo come un impulso ancora depositato e nascosto là dove la pecora si esprimeva con quel belato, adesso con quella pena patita nell'intimo del cuore, il nostro orante è in grado di proclamare questa presa di posizione, questa decisione, come se già fosse partito. In realtà ancora è semplicemente un'intenzione maturata nell'animo, ma si tratta della ricerca di una immersione nel disegno di una comunione universale, un disegno di comunione universale che sia veramente shalom, che sia veramente pace. Ed ecco, siamo appena vedete al principio di un pellegrinaggio, e abbiamo a che fare con questo atto di confidenza compiuto dal nostro orante che si sta immergendo nella relazione con il mistero, senza vantare pretese, senza conoscere esattamente i passaggi del viaggio che dovrà affrontare, ma non ha più alcuna incertezza. Devo mettermi in cammino. Questa strada della conversione alla vita per me è aperta, ed è aperta non in modo teorico nella definizione di quello che dovrebbe essere, ma nella concretezza del mio povero vissuto, così fortemente segnato da tutte le trafitture di un clamoroso e pubblico fallimento. E concludo. Vedete che se tornate al versetto 1 del nostro Salmo 120, potrete comodamente constatare che questo versetto 1 risuona in modo pressoché letterale nel Salmo 118, l'ultimo salmo dello Hallel egiziano, Salmo 118, versetto 5, un salmo che svolge un ruolo particolarmente rilevante nella settimana di Pasqua e tutto il tempo pasquale per noi. Salmo 118, ebbene, il versetto 5, nell'angoscia ho gridato al Signore e mi ha risposto, vedete, Salmo 118, c'è di mezzo tutto il Salmo 119. E arriviamo all'inizio del Salmo 120. In più, questo stesso versetto 1 risuona tale quale nel cantico di Giona, nel capitolo 2, versetto 3, è uno dei grandi cantici dell'Antico Testamento, il cantico di Giona si è tuffato nel mare ed è stato inghiottito dal grande pesce, e adesso dal ventre del pesce canta Giona. Nell'angoscia ho gridato al Signore e mi ha risposto. Lasciamo da parte il nostro salmo e spostiamo l'attenzione in modo tale da riprendere contatto con il Vangelo secondo Matteo. Gesù è a Gerusalemme, lo sappiamo ormai dal capitolo 21, e sappiamo anche come il suo modo di entrare e di manifestarsi a Gerusalemme, in continuità con quella che è stata tutta l'attività svolta pubblicamente nel corso del tempo della sua vita pubblica, la sua autorità è dotata di quella inconfondibile qualità che è motivo di sconcerto, di preoccupazione, di insofferenza da parte di coloro che hanno a che fare con lui a Gerusalemme in quei giorni. La mitezza. Le autorità di Gerusalemme, coloro a cui spetta questo titolo in maniera ufficiale, sono disturbate, infastidite per come Gesù esercita l'autorità. Ma che autorità sarà mai questa? E l'hanno interrogato, come ricordate, ne parlavamo a suo tempo. Ci siamo resi conto da un pezzo ormai che nel procedere della sua missione, salendo a Gerusalemme, e adesso ormai è entrato a Gerusalemme, sono poi gli ultimi giorni trascorsi dal Signore a Gerusalemme, prima di quello che sarà l'evento finale e decisivo, Gesù è sempre più solo. Non perché mancano presenze fisiche attorno a lui, ma è più solo. E anche i discepoli, vedete, che pure Gesù ha ricercato, a cui Gesù si è rivolto, con i quali Gesù ha fatto di tutto per intrattenere una relazione che li coinvolgesse non solo materialmente, ma nell'intimo, in modo tale da ottenere la condivisione delle loro forze interiori, del loro animo, del loro cuore. Anche i discepoli sono sempre più estranei. Ne abbiamo parlato a suo tempo. Il nostro evangelista Matteo ha segnalato la tristezza dei discepoli e di altri che si muovono in quel contesto, che pure dovrebbe godere il beneficio di essere tale da consentire un contatto diretto, un contatto ravvicinato, un contatto assiduo, quotidiano con Gesù, il Maestro. Ed ecco tristezza. Intanto la missione di Gesù è passata, parlavamo nei giorni scorsi, sto richiamando notizie che sono scontate, dal tempo dell'insegnamento. È vero che Gesù continua a insegnare, non c'è dubbio, ma c'è stato un momento in cui l'Evangelista Matteo ci ha tenuto a precisare: da quel momento Gesù cominciò a dimostrare. Quando poi per la prima volta Gesù annuncia la sua passione e morte e la sua resurrezione, il primo annuncio che incontra poi la protesta piuttosto vivace e anzi veramente sfacciata di Pietro e degli altri. Bene, dal tempo dell'insegnamento al tempo della dimostrazione, che è, come dire, il tempo dell'opera della misericordia. L'insegnamento, il regno dei cieli, la paternità di Dio, dall'inizio dell'attività pubblica, il regno. E adesso la novità che Gesù annuncia, dimostrata nel suo modo di essere figlio, non solo come maestro che si rivolge ai suoi interlocutori con la parola, con il gesto, con la presenza, con la delicatezza del tratto, ma nel suo modo di essere figlio, ecco come in modo operativo nella storia degli uomini si rende presente la paternità di Dio, è l'opera della misericordia. Fatto sta che noi abbiamo avuto a che fare con tre parabole. Ne parlavamo nelle settimane ormai trascorse, tre parabole illustrative, così più volte mi sono espresso, con le quali Gesù ha inteso rispondere alle autorità di Gerusalemme che l'hanno interrogato. Le tre parabole, dal versetto 28 del capitolo 21 fino al versetto 14 del capitolo 22, e non torniamo indietro, ricordate. Il padre, due figli, la vigna, quell'altro padrone della vigna che invia il figlio quando i vignaioli non ne vogliono sapere, addirittura lo uccidono e lo buttano fuori, cosa farà, quando verrà, chiede Gesù. Terza parabola, quel re che ha preparato la festa di nozze per il figlio, e in ogni parabola viene illustrata la sua autorità, come l'autorità sta nella sua mitezza, parabola per parabola, ce ne siamo resi conto a suo tempo, non torniamo indietro. Di seguito il testo del nostro evangelista Matteo porge a noi il resoconto di quattro dispute dal versetto 15 del capitolo 22 sino alla fine del capitolo, versetto 46. Quattro dispute che coinvolgono Gesù nel confronto con altre autorità e altri magisteri a Gerusalemme. Abbiamo letto la settimana scorsa la prima delle quattro dispute, domenica prossima il lezionario ferma l'attenzione sulla terza disputa, in tutto sono poi quattro. La prima disputa, ricordate, dal versetto 15 al versetto 22, ci sono di mezzo i farisei, ne parlavamo domenica scorsa. Notate bene che i farisei restano in scena sino alla fine del capitolo, e cioè in realtà anche quando fisicamente sono segnalati soltanto come spettatori, in realtà sono gli interlocutori per antonomasia, direi per eccellenza, gli interlocutori che disputano con Gesù. E i farisei, e c'è di mezzo, ricordate, in quella prima disputa un richiamo a un'autorità che in quel caso è l'autorità di Cesare. Cesare nel contesto di una alternativa tra le cose di Dio e le cose del mondo, ecco, e loro interrogativo rivolto a Gesù a proposito dell'autorità di Cesare per metterlo in difficoltà, leggevamo nel versetto 15, coglierlo in fallo nei suoi discorsi, fargli uno sgambetto. Dunque l'autorità di Cesare, ma corrispondentemente, vedete, i farisei si presentano qui come, di questo parlavamo la settimana scorsa, come i rappresentanti di un ambiente accademico, qualificato, professorale addirittura, ed ecco il loro magistero che la settimana scorsa definivo con il titolo di magistero del disprezzo, un magistero impostato in modo tale da squalificare coloro che vengono interpellati, interrogati e messi in difficoltà per essere puntualmente esposti all'evidenza della loro insufficienza. Sarà dal punto di vista didattico, sarà dal punto di vista umano, che diventa poi una maniera per squalificare il prossimo in base a un programma che è gestito dal magistero del disprezzo. Dunque i farisei, ed ecco, ne parlavamo a suo tempo di come Gesù cancella quell'alternativa, così come i farisei l'hanno impostato, tra le cose di Dio e le cose del mondo. Nessuno di coloro con cui Gesù ha a che fare è estraneo al riferimento a Cesare, il caso della moneta, e d'altra parte l'immagine di Dio che è in ogni persona umana, l'immagine di Dio. Ed ecco, le cose di Dio sono cose del mondo, e le cose del mondo sono segnate in maniera inconfondibile da un'iniziativa gratuita nella vocazione alla vita che viene da Dio per ogni essere umano. Fatto sta che la seconda disputa è quella che segue dal versetto 23 al versetto 33. Qui di per sé compaiono i Sadducei, ma vedete che, come già segnalavo poco prima, tutto avviene sempre sotto lo sguardo dei farisei. Infatti il versetto 23 dice che in quello stesso giorno vennero a lui dei Sadducei. Versetto 34, da qui ha inizio il brano evangelico di domenica prossima: allora i farisei, udito che egli aveva chiuso la bocca, e seduti, vedete, sono stati lì a guardare, sono stati lì, loro hanno scrutato la scena, e adesso prendono atto di come Gesù ha chiuso la bocca ai Sadducei. Dunque sono sempre i farisei in scena. Intanto in primo piano però ci sono questi Sadducei, i quali affermano che non c'è resurrezione. Ricordate, anche se non abbiamo letto, rileggeremo questa sera durante la veglia, anche qui c'è di mezzo un'autorità. Non è più l'autorità di Cesare quella che viene qui menzionata, ma è l'autorità di Mosè, niente meno. Mosè è il grande personaggio nella storia del popolo dell'Alleanza, l'autorità di Mosè. Mosè ha detto. Notate che i farisei sono presentati a Gesù nel brano precedente dicendo "noi sappiamo". Questi Sadducei invece fanno riferimento all'autorità di Mosè. Mosè ha detto. E l'autorità di Mosè è inattaccabile, è ineccepibile, è incontestabile, non c'è dubbio, è l'autorità di Mosè. Sì, ma vedete quale magistero, quale atteggiamento didattico è loro che fanno appello all'autorità di Mosè. Intanto notate come il personaggio grandioso di nome Mosè qui viene citato come una figura certamente autorevole, ma ridotta a strumento per conferire prestigio, e un prestigio, come dire, alla maniera di un'etichetta ben decorata, alle loro proprie argomentazioni. questi personaggi qui si presentano come rappresentanti di un ambiente che è stato costruito alla maniera di uno spazio intermedio tra Dio e il mondo, già non è qui in questione l'alternativa, ma lo spazio intermedio è tutto occupato da questo mondo artificiale costruito da loro, ben recintato, ben organizzato, mediazioni, articolazioni interne, procedure, tutto un impianto che si muove rispettando il gioco di molteplici ingranaggi, tutto però è artificiale. Tutto però è artificiale. Sotto il nome di Mosè, già, l'autorità di Mosè, sì, ma a garanzia di un valore che garantirebbe niente meno che la qualità sacra di un mondo artificiale, di un mondo artificiale, altre volte in altri contesti, e anche se forse con alcuni di voi, spesso quella che noi chiamiamo pastorale è questo mondo artificiale che viene costruito con meticolosa precisione in tutti i suoi dettagli, ma dando forma a un ambiente che è circoscritto e che serve a occupare uno spazio intermedio in cui in realtà il Dio vivente non c'entra più, ma non c'entra più nemmeno la realtà effettiva del mondo. Ed ecco Mosè, questa è l'autorità di Mosè. Qual è il magistero di cui questi sadducei danno testimonianza? Vedete, possiamo qui subito trovare anche qui un termine che ci aiuti a sintetizzare la situazione: il magistero dell'avere. Avere intanto, notate come si esprimono. Versetto 24: Mosè ha detto, ed è la citazione del Deuteronomio. Ora, versetto 25, c'erano tra noi sette fratelli. Questo tra noi è interessante. C'erano tra noi. Ecco, è l'espressione tipica di coloro che appartengono a una consorteria, a un circolo, a un club, a un ambiente che caratterizzato da queste esperienze di gratificazione autoreferenziale all'interno di quell'intreccio di relazioni. Tra noi, ecco, è il caso di quei sette fratelli che hanno sposato la stessa donna senza lasciare figli, e dunque questo ha insegnato Mosè, non si può contraddire l'autorità di Mosè, ma poi se ci fosse la resurrezione, di chi sarebbe la donna? Dove vedete sposare, qui puntualmente viene espresso con il verbo avere. Avere quella donna, avere quella donna, avere quella donna. Ed ecco, quando sono morti tutti e sette, alla resurrezione, versetto 28, di quale dei sette essi sarà moglie? Tutti l'hanno avuta. È il magistero dell'avere. Perché, vedete, nel contesto di quella visione delle cose che conferisce un valore assoluto a quell'ambiente costruito artificialmente, tutto viene ripartito secondo i criteri dell'avere. Quello che ho io è quello che hai tu. Ed ecco, in realtà Gesù sta adesso affermando che quel magistero dell'avere impone alla vita umana e impone a Dio stesso la misura della morte, della morte. Alla fine tutti muoiono. È morta anche la donna, ma di chi è la donna? Chi possiede quella donna? Chi ha la donna? Nella resurrezione, vedete? La resurrezione è una fallacia, è proprio dottrinale. Non si può contestare l'autorità di Mosè. Allora il caso che qui viene considerato dimostra la fallacia logica, dottrinale, pastorale di quella che viene da alcuni proclamata come la dottrina della resurrezione. Già, c'è soltanto la morte. Soltanto la morte, già. È una dottrina, vedete, che impone a Dio la necessità di morire, la necessità di obbedire alla morte. Anche Dio deve obbedire alla morte. Alla morte degli uomini? Sì, ma Dio deve obbedire. E gente ingannata, dice Gesù qui, vedete, nel versetto 29. Voi vi ingannate. Interessante, sapete, questo verbo, perché è lo stesso verbo che già nel Vangelo secondo Matteo, e non solo, è usato là dove si parla della pecora smarrita. La pecora smarrita è la pecora ingannata, ma è lo stesso verbo. Nel Vangelo secondo Matteo, nel capitolo 18, versetto 12, ma poi noi siamo reduci dalla lettura del Salmo 119, l'ultimo versetto, come pecora smarrita vado errando. Ecco, quel vado errando in greco, nella traduzione in greco, è detto con questo stesso verbo. Siamo partiti di là per leggere insieme questa sera il Salmo 120. Una pecora smarrita che dovrà imparare a belare, vedete qui Gesù non sta, come dire, sgridando i sadducei per dimostrare che sono completamente fuori strada, che sono perduti. Ma Gesù si rivolge ai farisei come a quella pecora che è smarrita e deve imparare a belare. Deve finalmente intraprendere quel viaggio di cui ci ha dato un'indicazione di orientamento l'orante anonimo del Salmo 120, come pecora smarrita. Vedete che siete smarriti, vedete che siete pecore sbandate, impariamo a belare, sta dicendo Gesù. Perché qui c'è di mezzo quella che Gesù subito chiama la potenza di Dio, non conoscendo le scritture e nemmeno la potenza di Dio, la dynamis di Dio. Non conoscete la potenza di Dio. E lo stesso Gesù poi fa riferimento a Mosè, l'autorità di Mosè è certamente prestigiosa, ma Mosè, vedete, maestro alla scuola dell'angelo, qui sta dicendo che la resurrezione non significa tornare alla condizione attuale dove ci si sposa mariti e mogli, quella resurrezione intesa dai sadducei veniva prospettata, ma la resurrezione è accesso alla pienezza della vita in quella corrispondenza all'intenzione originaria del Dio vivente che apre a tutte le relazioni. Mosè, ricordate qui Esodo capitolo 3, il testo che adesso Gesù stesso cita, il roveto che arde non si consuma, e dal roveto l'angelo del Signore che si manifesta, la vocazione alla vita. Quando qui si dice che coloro che risorgono non prendono più moglie né marito perché sono come angeli del cielo non vuol dire che sono disincarnati in questo caso, vuol dire che finalmente rispondono alla vocazione alla vita, è l'angelo custode della vita, l'angelo custode, me un compagno di cammino che insomma fa in modo che non scivoli su una buccia di banana, è il mio custode, l'angelo custode è il custode della mia vocazione alla vita, l'angelo è la vocazione alla vita, e qui vedete c'è di mezzo la vocazione alla vita, proprio questa. E in questo Mosè è autorevole, perché dinanzi al roveto ha lasciato i sandali e si è prostrato. Mosè alla scuola dell'angelo, Mosè un personaggio che si presenta allora derelitto in vista di quello che sarà poi l'impegno da dedicare a quelli che gridano dall'Egitto, eccetera eccetera, ma un derelitto personaggio alla scuola della vocazione alla vita, già, per questo è Mosè. E laddove sta scritto che il Signore dice a lui, a Mosè: io sono il Dio di Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe, non è Dio dei morti ma dei vivi, Dio dei vivi. Ecco, Mosè senza sandali, scalzo, prostrato, Mosè dinanzi al roveto, alla scuola dell'angelo, testimone magistrale di quella vocazione alla vita per la quale il santo si è presentato a noi nella gratuità della sua volontà d'amore. Dunque, rispetto al magistero dell'avere, che fa appello all'autorità di Mosè, ma vedete tutto l'imbroglio nel quale qui si trovano i Sadducei, e che Gesù smonta con la sua metodologia didattica veramente, veramente affascinante. Ed ecco il magistero che rende autorevole Mosè in quell'essere espropriato di tutto il rapporto alla vocazione, alla vita. E allora siamo, vedete, la terza disputa, quella di cui leggeremo ancora domenica nelle nostre chiese, dal versetto 34 al versetto 40, e rispuntano i farisei che hanno osservato la scena, sono stati spettatori di questo confronto tra Gesù e i Sadducei, e adesso i farisei operano attraverso un loro rappresentante che è Piero, trionfante per come sono stati zittiti i Sadducei. Dice che allora i farisei, udito che egli aveva chiuso la bocca ai Sadducei, si riunirono insieme, uno di loro, un dottore della legge, lo interrogò per metterlo alla prova. Dunque uno si fa avanti, un nomikos, un dottore della legge, rappresentante del partito dei farisei, l'accademia dei farisei, ed ecco. Vedete, c'è questa nota di soddisfazione, di compiacimento per come i Sadducei sono stati liquidati, zittiti. Tra l'altro qui è usato lo stesso verbo che forse ricordate, leggevamo nel versetto 12 di questo capitolo, quando quel tale che è senza abito nuziale viene interpellato dal re nella sala delle nozze e dice: ma come mai egli ha mutolì? Dunque, i Sadducei si sono trovati ad essere senza abito nuziale nella sala del banchetto, e i farisei sembra che ne traggano motivo di soddisfazione, di gratificazione. Che bellezza, ecco, finalmente abbiamo assistito a una scena in cui i Sadducei sono stati così ridicolizzati, già, perché la loro maniera di intendere le cose è meschina. Già, è una battaglia di retroguardia, quella che è impostata dai farisei, no, dai sadducei, per garantire il funzionamento di quello spazio ben recintato all'interno del quale dominante è il criterio dell'avere. Ma questa è una battaglia di retroguardia. Dico questo, retroguardia, perché invece qui l'autorità a cui in questo caso i farisei fanno appello possiamo ben definire come l'ideale dell'avanguardia, come un progetto di esaltante valore esemplare, forse addirittura eroico. L'ideale, l'autorità sta nell'ideale, già rispetto alla meschinità dei sadducei che ragionano in quei termini così asfittici, così clericali, potremmo dire noi, così paralizzati dentro agli schemi di un mondo artificiale preconfezionato che viene pure paludato, decorato, tutto un paramento che può anche addirittura avere una visibilità liturgica o addirittura una visibilità scenografica di valore mediatico. Ed ecco la polemica, vedete, si rivolge quel tale a Gesù per metterlo alla prova: maestro, qual è il più grande comandamento della legge? Attenzione, perché qui non il testo non dice il più grande, dice il comandamento grande. Megali entoli. Qual è il comandamento grande? Ecco, già, è il magistero della grandezza. Vedete, non è il comandamento più grande, ma qual è il comandamento grande? Da un programma che meriterà di essere imposto a tutti e imposto a coloro che si arrabattano nelle loro contraddizioni, che saranno i sadducei, ma che sarà anche quel poveraccio che abbiamo incontrato all'inizio del Salmo 120. Dacci qualcosa di grande, lo mette alla prova, dici. L'autorità sta nel valore ideale che ha noi. Definiamo nel suo splendore, nella sua bellezza incantevole, nella sua affascinante verità, la grandezza. Il magistero spetta a chi è in grado di proporre una grandezza che valga come programma di superiore indipendenza rispetto al resto del mondo. Poco importa se siamo pochi, sparuti e dispersi chissà dove, ma godiamo il beneficio del compiacimento per il fatto stesso che siamo diversi, siamo migliori, siamo comunque migliori. Grandezza, dici, molto grande. Questo è il magistero che conta in rapporto a quella autorità che è prerogativa di quel che possiamo definire come un valore ideale che assume le caratteristiche di un riferimento assoluto, dominante, travolgente, entusiasmante, commovente, esaltante. Vedete che il secolo trascorso è stato segnato da eventi catastrofici nella storia di una o due generazioni che ci hanno preceduto, proprio per come gli esseri umani, che poi sono i nostri progenitori immediati, sono stati travolti dalle prospettive vantate come idealità grandiose. Beh, vedete, adesso Gesù risponde citando il Deuteronomio e citando il Levitico. Amerai il Signore Dio tuo, primo comandamento, secondo, simile al primo, amerai il prossimo tuo come te stesso. Vedete, ci siamo. Quale grandezza se non è filtrata dal rapporto con la piccolezza del nostro vissuto umano? Piccolezza del nostro vissuto umano, dico, là dove siamo bisognosi d'amore, perché quando qui Gesù cita il Levitico, amerai il prossimo tuo come te stesso, quel come te stesso, come tu sei bisognoso di essere amato, come tu sei bisognoso di essere accolto, di essere accompagnato, di essere riconosciuto, di essere stimato, di essere amato. E c'è di mezzo la rieducazione del cuore umano. È vero, amerai il Signore Dio tuo con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutta la mente. Deuteronomio capitolo 6. Primo, secondo, simile al primo. Già, questa rieducazione del cuore umano è esattamente la situazione per la quale si rende disponibile l'orante del Salmo 120, perché il viaggio per il quale ormai è deciso, il viaggio per il quale ormai ha manifestato un proposito irrevocabile, è il viaggio che si prospetta come il contesto nel quale quella rieducazione del cuore umano, che peraltro è stato oggetto del discernimento lungo tutto il Salmo 119, quella rieducazione del cuore umano è il filo conduttore, sarà inevitabilmente, necessariamente il filo conduttore del suo cammino, fino a quando lui e poi quel che riguarda lui man mano potremo decifrare leggendo i salmi che seguono nella raccolta, ma intanto quel che riguarda noi che alla fine del Salmo 119 ci siamo ritrovati nei panni di un apprendista principiante, forse ricordate. Quella pecora belante, noi come mendicanti, noi saremo condotti lungo il cammino della vera conversione alla vita. Già. Allora, nella quotidianità della vera realtà, del vero vissuto, perché quando qui Gesù dice il secondo è simile al primo, ecco, qui c'è di mezzo la concretezza, anche la più spicciola, anche la più banale apparentemente, anche la più inconsistente, sembra quasi appunto misera e squalificata, ma è la concretezza del vissuto. Allora scopriremo quale sovrabbondanza d'amore suscita in noi l'amore che viene dal primato di Dio. Allora, vedete, anche per i sadducei ci sarà un dono di pietà e di misericordia. Interessante, perché qui Gesù si rivolge a quei tali e a quei tali che sono contenti e dimostrano di essere particolarmente gratificati dal fatto che i Sadducei sono stati liquidati. Amerai il prossimo tuo come te stesso. L'amore che viene dal primato di Dio, certo. Ed ecco, quell'amore che trabocca in noi, proprio nella sua sovrabbondanza, trabocca come disponibilità a constatare come anche quegli altri, anche quei tali, anche i Sadducei sono bisognosi come siamo noi, bisognosi di pietà e di misericordia come capita a noi. Ecco, vedete, non c'è molto da aggiungere da parte mia. Gesù è maestro perché chiama tutti quei tormentati farisei di questo mondo, possiamo anche iscriverci mantenendo così distinti i riferimenti di spazio, di tempo, di linguaggio, eccetera, eccetera, ma tormentati farisei di questo mondo che sono desiderosi di grandezza, ecco, in questo senso, sì, desiderosi di grandezza, che vengono chiamati da Gesù Maestro a riconoscersi discepoli di colui che li vuole educare nell'intimo, laddove la grandezza ci riguarda in quanto il nostro bisogno d'amore ci apre alla relazione gratuita, vera relazione, nell'amore con ogni altro derelitta creatura umana. I farisei chiedevano qualcosa di grande, qualcosa di bello, qualcosa che desse il brivido di essere qualcuno, di contare, di essere importanti. E Gesù li invita ad accogliere quella sapienza d'amore che maturerà in loro insieme con la consapevolezza di un debito d'amore, che sarà certo anche a suo modo una pena d'amore, come diceva peraltro l'orante del Salmo 120, ma sarà principio e costante orientamento del cammino che ci immerge nella pace, diceva ancora l'orante di quel Salmo, ci immerge nella pace della vera conversione alla pienezza della vita. È il momento, è sempre il momento, è comunque questo ancora per noi il momento. Me infelice, abito straniero in Mosoc, dimoro tra le tende di Kedar, troppo io ho dimorato con chi detesta la pace. Io sono per la pace, e così sia. Fermiamoci.